Buongiorno a tutti, bentornati a San Bernardino, una nuova avventura, una nuova giornata che si apre. Oggi, diciamoci la verità, non è esattamente la giornata più bella del mondo, piove, ma non tanto quanto ci si aspettava, quindi siamo contenti di dare il benvenuto prima di tutto a Lara Montagna. Buongiorno.
Buongiorno Fabrizio Casati, come sei bello power già.
Sono power.
Al mattino presto, le 9:15 minuti. Buongiorno anche ai nostri ospiti già pronti in posizione qui al tavolo di Rete 1. Buongiorno, partiamo subito con la presentazione?
Certo, lo facciamo, anche perché l'ha detto un attimo fa la nostra Lara Montagna. Io sono particolarmente contento perché iniziamo la mattina parlando di cibo, di prodotti locali, di ristoranti, di cose che si possono trovare da queste parti a San Bernardino e magari, perché no, di come possono essere cambiate tutte quelle che sono le situazioni che hanno a che fare davvero con l'enogastronomia di questo posto. Un grande saluto ad Evelyn Bear, come stai?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, direttamente da qua vicino, perché noi lo ricordiamo, siamo in Piazza Brocco, dove peraltro se avete voglia venite a trovarci nonostante il brutto tempo. Tu arrivi da?
Ristorante Cesaveglia, subito qua al lato. Sì.
Un altro posto che definirei un'istituzione per quanto riguarda San Bernardino, poi però ci entriamo più nel dettaglio. E dall'altra parte invece abbiamo un'altra istituzione nel vero senso della parola, Peter Vellig, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti. Sì, anch'io sono dall'altro lato del fiume,
è vero, Moesa, sì, è uno ma... che vede molto bene tutto perché c'è una belle vue.
Bella. Ieri aperitivo al Cesaveglia e trilogia. Sì. Di Cordon Bleu da voi.
Non dirlo, che c'è mia moglie speciale che ascolta, non dirle queste cose.
No, ma Fabrizio ha mangiato
la pastina
in brodo.
Buonissima, lo ammetto. Poi parleremo anche di quella che è una situazione che parla ovviamente sì di cibo locale, ma anche di cose che arrivano un po' da fuori, ma ci arriviamo. Hai detto fiume un attimo fa, Peter. A me quando penso ai fiumi vengono in mente,
te lo dico io,
vai,
i salmoni che risalgono il fiume, esatto, come ha fatto questa mattina Oscar Pedrioli, che dallo stallo
è salito.
Buongiorno Oscar.
Buongiorno a tutti, piacere essere qui.
Grazie,
piacere
ancora
nostro averti qui, quindi insomma una mattina in cui tra l'altro ci collegheremo, non rimarremo
soltanto
qui a San Bernardino, ma andremo in giro perché abbiamo la nostra Alice Pedrazzini, che è già partita questa mattina all'alba.
Ha fatto l'inverso, nel senso che lei è scesa allo stallo, Oscar direttamente da Swiss Lux invece è arrivato qui a San Bernardino. Tra l'altro si sta anche un po' aprendo, parlo di meteo. Sappiamo che anche nel sottoceneri hanno sentito un bel po' di fulmini, lampi, suoni strani durante la notte. Anche qua devo dire che effettivamente è andata
io
così.
Io no, perché dopo la cena al Bellevue devo dire che ho dormito proprio profondamente.
Poteva essere Danny Rauseo che russava, secondo me può essere anche quella un'idea.
Aspetta, c'è anche un'altra cosa da dire, libera, Fabri, perché ci collegheremo anche con l'Andarenca, quindi sarà una 2 ore di viaggi intorno, diciamo in giro per la regione, alla scoperta sì certamente di quello che si mangia, si beve e delle novità, quindi gastronomia, ma non solo, scopriremo anche uno stile di vita un po' alpino, ma con qualche colpo di scena, perché si sa che anche la gastronomia si deve insomma in qualche modo aggiornare e rimanere al passo con i tempi, e qui San Bernardino è un esempio di aggiornamento costante.
Lo vediamo anche dai cantieri, poi ci arriviamo. Tra l'altro un occhio ovviamente di riguardo per quanto riguarda in Calanca, la situazione è sempre monitorata, lo sappiamo molto bene, ed è anche per quel motivo che vogliamo andare in Landarenca per capire come vivono questo momento in un posto che già è abbastanza solitario.
Sì, sono già isolati
ancora di più. Quindi facciamo una bella cosa, andiamo con la musica, CJ Lewis con Sweets for My Sweet, e poi torniamo sempre in diretta con Rete 1 da San Bernardino.
I demand them a tell them in France. Niceness on with the girl them a wearing. I demand them your chest. Make them know say you are the sweetest. Because you know say you deserve the best. Love me, love them straight to my heart. Make me feel good when we are walking. Nobody leave me, girl, nobody part. Because the sweetness just get started. Sweetness, no funny girl, them a dress. All the man, them a say them impressed. Niceness, when the girl, them a wear. All the man, them a say you gone clear. Sweetness, no funny girl, them a dress. All the man, them a say them impressed. Niceness, when the girl, them a wear. All the girl, put your money in a mirror.
Fabrizio Casati, ti
presente,
ho beccato
cosa?
Su... cosa stavi facendo?
Stavo cercando di fare il social media manager, cercando di impostare le varie storie su Instagram, dove tra l'altro vedrete un po' tutta la nostra giornata, così vedrete anche i nostri ospiti, sapete dove siamo, dove ci troviamo, come è messa la montagna stamattina. Tutto.
Sempre al top.
Sempre al top. D'altronde montagna in montagna.
Vabbè, d'altronde,
bella.
D'altronde. Ma mi dicono che siamo collegati, quindi possiamo sentire la nostra ospite?
Certo.
Se questo è vero, vuol dire che noi diamo il buongiorno a Jenny.
Buongiorno, ciao Alice.
No, no, Alice, Alice chi?
Sai che se le davi uno schiaffo le facevi meno male.
Accidenti.
Buongiorno, sono Fabrizio, mettiamola via così. Qui con me c'è Lara Montagna però. Allora, beh, ma d'altronde stai parlando con una che è lì da sola praticamente, nel silenzio totale, arrivano telefonate.
Jenny, ti devo portare su una radio DAB.
Sì.
Sì, quella la necessito. Ai, ai, ai.
Dai, scherzi a parte. Jenny, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutta l'Andarenca. Siete in quanti all'Andarenca a vivere?
Più o meno siamo 16 a vivere qua.
16?
Sì, e al momento sono qua dal mio vicino Renato, quindi siamo qua in due, che vi salutiamo.
Buongiorno!
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 Buongiorno anche a Renato, quindi in 14 più voi due.
Sì.
Ma l'Andarenca è un paesino, diciamo, situato, io leggevo 1252 metri di alta di quota, siamo sul versante destro della Valle Calanca e come si arriva all'Andarenca? Perché perdonatemi, ma davvero non sono mai stata lì e quindi...
dovete venire, allora dovete venirci a trovare.
Certo, dobbiamo recuperare, però ecco, diamo qualche informazione pratica.
Beh, al momento per raggiungerci c'è solo la possibilità di arrivare in elicottero per via della frana che ci ha bloccato la strada, altrimenti si può arrivare dalla strada principale che parte da Grono e sale in valle, sia con i mezzi pubblici che in macchina, oppure arrivando da diversi sentieri escursionistici.
Quindi anche con la macchina siete abbastanza liberi? Allora, io avevo capito che eravate totalmente tra virgolette fuori dal mondo da quel punto di vista lì, cioè se arriva siete più tranquilli quindi?
Beh, allora normalmente sì, ci arriva fino alla teleferica Selma l'Andarenca in
sì.
auto,
okay.
E poi si arriva su appunto a piedi oppure in teleferica al paesino dell'Andarenca.
E adesso?
E adesso è tutto bloccato, quindi al momento ci sono per le emergenze sanitarie oppure per chi deve andare a lavorare, okay, l'elicottero, altrimenti tanta pazienza e la vita rallenta questo mentre si attende che aprono la strada, che gli aprono la strada.
Certo, ieri poi abbiamo avuto un po' di notizie a riguardo, adesso speriamo che la situazione vada migliorando. Com'è la situazione meteo da voi, che comunque siete un pochettino più in alto rispetto a tante zone, no, che abbiamo sentito? Sta piovendo tanto? Ha piovuto tanto? Vi aspettate ancora qualcosa che possa cambiare la situazione?
Sì, adesso sta piovendo, non è così grave come avevano detto, per fortuna.
Infatti è migliorata un po' la situazione.
Sì. Anche per gli operai che devono lavorare, sì. Speriamo che possano andare avanti, perché altrimenti, come si sta sentendo in giro, se ne parla da inizio settimana prossima, forse per l'apertura, perché dicono che c'è ancora tanto materiale su da far venire giù e che è pericoloso sia per gli operai che per la gente in casa.
Certo, assolutamente, noi ovviamente vi siamo molto vicini, però è anche vero che voi non vi fermate in questo momento, state facendo, sì, siete in 16, insomma, magari qualcuno poi ha da fare, ma che cosa state facendo? Raccontateci un pochettino la vostra situazione allo stato attuale e forse per quella che sarà tutta una settimana un po' particolare, mettiamola così.
Sì, niente. Allora, noi, meno io con la pizzeria, perché io ho la pizzeria e la Jenny Mestello, io sto lavorando con la valle interna, perché tanta gente è rimasta bloccata qua, anche dei turisti, e dopo giustamente mi chiamano per venire a mangiare una pizza, almeno siamo anche un po' in compagnia.
Giusto, giusto.
Visto che siamo isolati.
L'unione fa la forza, mi viene da dire.
Sì, sì, no, da quel lato là siamo veramente coesi assieme.
Quindi abbiamo pizzeria, ostello, poi?
E poi c'è l'osteria di Noemi e Valentino.
Beh, quindi 16 abitanti, ma tantissime cose serviti da fare all'andare in casa.
Quello è vero, poi c'è da dire che ho fatto avendo la teleferica automatica 24 ore, il turismo è incrementato tantissimo, poi abbiamo tanti escursionisti, no, c'è tanto movimento in valle, dobbiamo dire la verità, ma è sempre di più.
Renato, posso chiederti una cosa? Già che sei al telefono con noi questa mattina, ne approfittiamo. Io seguo in Instagram la pagina dell'Andarenca Trail e ho visto che è stata posticipata al 10-11 ottobre, naturalmente. Sì, e c'è un sito interessante che è l'andarenca-trail.ch, dove proprio tu puoi vedere i vari alloggi, tutto quello che c'è da fare all'Andarenca, e questo funziona molto bene, è proprio lì che si scopre che
certo.
C'è tantissimo nonostante siate in 16.
Sì, appunto per quello, come dicevo è ben conosciuta e ogni anno abbiamo sempre di più. Io ho aperto l'anno scorso la pizzeria il 26 luglio e dall'anno scorso a quest'anno la clientela è raddoppiata. Cioè, veramente abbiamo lavorato come i matti, per fortuna.
Assolutamente bene. Siamo contenti comunque di sentirvi così, tranquilli.
Sì, ma non ci manca l'entusiasmo, non ci manca, siamo sempre positivi, perché poi non è la prima volta che ci troviamo in queste situazioni.
Purtroppo no, accidenti, purtroppo no, è vero.
Ma vogliamo sapere, Renato, tu da dove arrivi? Come sei arrivato all'Andarenca?
A me la storia è un po' lunga. Io vengo
riassumi.
Sì, io vengo da Ischia, sono 40 anni che sono qua.
Da Ischia?
Ma come hai fatto a scoprire l'Andarenca?
Per amore.
Adesso è tutto più chiaro. Ma quindi sono venuti a cercarti a Ischia, mettiamola via così.
Bravo.
E quando sei... No, ma la cosa incredibile, voglio sapere questo, cioè, nel senso, nella mia testa vedo Ischia, vedo il mare, vedo certe cose anche a livello di prodotti. A un certo punto ti trovi all'Andarenca, dov'è? È veramente un paradiso quando il tempo è bello, quando la situazione... Sì. Però è molto diverso. Certo. Qual è stato il tuo primo pensiero? Cioè, chi me l'ha fatto fare? Oddio, quanto amo questa donna, perché lo sto facendo?
No, veramente, sono passati 40 anni e mi chiedo ancora come cosa faccio qua.
Molto bene, sarà contenta.
No, allora, devo dire la verità.
Non può neanche scappare, capito?
No, all'inizio sì è stata dura, perché io... siamo una famiglia numerosa, siamo 5 fratelli e 2 sorelle, avevo ancora mia mamma, e all'inizio è stata dura, però piano piano ho tenuto duro e dopo sono rimasto definitivamente qua, perché facevo le stagioni, ormai come ben sapete all'epoca si faceva la stagione di 9 mesi, poi 3 mesi dovevi uscire. Sì, poi lei veniva giù da me, io venivo qua e è andata avanti la storia così.
Capito, però mi sembra che in 40 anni
ho messo le radici.
Sì, hai messo le radici, mi sembra corretto. Bene, bene. Siamo contenti di avervi sentito assolutamente in forma. Grazie mille per averci dato un po' quella che è la vostra testimonianza. E avanti. Grazie. Così, non si molla.
No.
Allora noi vi salutiamo, Renato. Jenny, ti mando Alice con la radio DAB,
sì,
tanto lei è una stambecca, arriva in un attimo.
Sì, anche le lunghe leve, assolutamente. Grazie mille a voi, buon lavoro mi viene da dire, a presto.
Grazie, a presto.
Grazie, grazie ancora. E noi torniamo qui in quello che io dico uno studio, perché fondamentalmente qua abbiamo a che fare con altri tanti anni di esperienza con l'enogastronomia. Ci vuoi raccontare un pochettino, Evelyn, la tua storia, che è in realtà la storia della famiglia Bear, che comunque, voglio dire, da queste parti soprattutto ha dato e continua a dare un bel po'.
Allora, che dire, io seguo, diciamo, il lavoro dei miei suoceri.
Certo.
Che hanno iniziato nel 70. Mia suocera veniva da Mendrisio, per lei è stato anche un bel cambiamento, diciamo, perché da Mendrisio a San Bernardino.
Come Ischia, ma siamo lì, insomma.
Però certo. Siamo tutti lì, io dalla Repubblica Dominicana, quindi.
Anche te c'è una bella
abbiamo
storia da
fatto
raccontare.
Bei cambiamenti.
Eh beh, altro che.
E io continuo il loro lavoro che è stato per ora, dico, super, e continuiamo nella stessa strada, diciamo.
Eh sì, anche sulla stessa strada.
Sì.
Dire. Cesaveia, che cosa proponete? Qual è il vostro, senti qua, core business, come direbbe Bolzani?
Allora, noi puntiamo sulla cucina nostrana.
Ok, quindi rimanete sul grande classico.
Sì.
Per esempio?
Polenta, spezzatino, subbuco, sì. Zoccheri e i salumi che prepara quasi tutti mio suocero.
Ah wow, capito, quindi, chilometro zero sì. Totale da questo punto
non
di vista.
Non tutto, però la maggior parte li fa lui.
Certo,
sì.
Certo.
E poi sui buoni formaggi della valle.
Zona pazzesca.
E dintorni. E poi abbiamo anche la fondue.
Ah, certo, ieri sì, sera sì. Vedevo. Avete anche messo una ventola, dopo ne parliamo, perché ieri facevo l'aperitivo e c'erano delle persone.
Meritatissimo, tra l'altro.
Tra l'altro,
sì.
Meritato.
Certo.
E c'erano
grazie.
Delle persone che stavano mangiando la fondue e ho sentito partire la ventola, perché
sì.
Vuoi tu fare l'aperitivo mentre qualcuno mangia la fondue e uscire? Che puzzi.
Quindi
no.
Tu ti bevevi l'analcolico,
certo.
E ti arrivava l'afrore della fondue.
E ho sentito la ventola. Sono piccoli dettagli che però, come tu mi insegni,
sì.
Contano.
Ah beh, assolutamente sì.
Si sente la differenza.
Vedi?
Certo, è vero.
Giusto. Peter, voi invece al Bellevue, insomma, anche qua, grande storia di tradizione, possiamo dire così. Fuori dall'entrata praticamente c'è tutto l'albero genealogico del Bellevue vostro, insomma, mettiamola così.
Sì, ma sì, la mia famiglia è arrivata nel 33.
Penso.
A San Bernardino mio nonno è arrivato all'albergo Ravizza.
Sì.
Quello che poi un qualche anno fa è stato acquistato da Swiss Alps e che fortunatamente lo stanno ristrutturando e che ancora quest'anno sembra verrà aperto, gran bella cosa,
sì.
Perché appunto noi siamo legati al paese, ma soprattutto a Ravizza in maniera molto sentimentale. Io sono nato e cresciuto
lì
dentro
lì.
Nello stabile lì. Quindi
da dove, tra l'altro, posso chiedere, arrivavate?
Noi siamo originari dal Vallese.
Ah,
sì. Mio okay. Nonno era un nomade. Mio nonno, lui è partito da là, è andato sul lago dei quattro cantoni,
sì.
Poi è finito in Val Monastero.
Opa.
Poi lui era uno che si fermava poco tempo e poi è arrivato a San Bernardino.
Che bei giri.
E dopo pochi anni lui voleva già di nuovo partire, ma invece mia nonna ha avuto, che la ringrazio anche se non c'è più, ha avuto la buona idea di dire no, adesso qui
ci stabiliamo,
ci si ferma,
stiamo qua, mi piace.
Sì.
Ma bellissimo, bellissimo. E noi abbiamo una canzone, perché sapevamo di questa storia, Max Pezzali, Lo strano percorso.
E poi sentirete quella di Oscar Pedrioli come percorso, ci arriviamo. Un po' di musica, ci siamo, e poi tra poco andiamo anche da Alice Pedrazzini.
Yeah. tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande tranello della prof, non cascarci amore, no. C'è un tempo per i primi sospiri, tesi insicuri, finché l'imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria. Come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. C'è un tempo per il silenzio assenso, solido e denso, di chi argomenti ormai non ne ha più, frasi già dette, già riascoltate, mille puntate di una soap opera alla TV. Sarà l'abitudine, sarà che sembra inutile cercare tanto, alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. Sul viso come un sorriso che non c'era ieri, oggi c'è, sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece ritornato con te, con te che fai battere il cuore, che fai
Abbiamo detto di strani percorsi, ne abbiamo sentiti alcuni, poi entreremo chiaramente molto più nel dettaglio, ma se guardo Oscar Pedrioli penso allo Swiss Lax, quindi fondamentalmente però a dei salmoni che si possono trovare allo stallo. Me l'avessero detto tipo 30 anni fa, avrei detto scusa, ma da quale fiume, cioè come funziona sta cosa qua? Ma partiamo dal tuo fiume personale, Oscar, perché tu hai una storia che non parte direttamente con l'azienda che in questo momento dirigi.
Ah, è divertente, adesso che lo dici, a dir la verità tutto si collega perfettamente.
Ah, vedi?
Perché il mio percorso è cominciato dopo il liceo a Basilea, dove ho studiato diritto.
Sì.
E adesso che l'hai detto, non molti lo sanno, ma in Svizzera c'erano già i salmoni, arrivavano fino a Basilea.
Ma quelli in natura però,
sì,
cioè
sì,
in natura.
Sì, sì. È ancora inizio del 1900, sì. A Basilea si pescavano i salmoni.
C'era praticamente
Canada. Se si passeggia sul Reno, ci sono delle casette ancora con delle reti.
Ah, che bello.
E ne pescavano talmente tanti che avevano dovuto fare una legge per fare in modo che ai dipendenti in casa non si desse più di due volte a settimana il salmone.
Ma è stupenda sta cosa qua, non la sapevo. Sì. Tu la sapevi, la montagna?
Assolutamente.
Sei
no.
La master
no.
Dei salmoni? Zero.
No, non lo sapevo.
Ma che roba! Dobbiamo andare a Basilea a vedere un po' queste cose. Bello, perdonami, scusa, dopo mi perdo, Oscar.
E beh, noi siamo quelli che li hanno riportati in Svizzera, ma questa volta al sud delle Alpi.
Certo, che è già incredibile come cosa.
E io nel frattempo, appunto, da Basilea, effettivamente anch'io ho fatto diverse tappe. Lì ho studiato legge, poi studiando e lavorando ho cominciato a lavorare in banca. E la mia molla è la curiosità, appunto. Io ho studiato legge perché era l'unica cosa che non riuscivo a capire che cos'era, la matematica, la geografia, la medicina, uno sa che cos'è, ma il diritto no.
Allora, certo,
me lo studio. E poi, appunto, cominciando a lavorare in banca, ho scoperto un altro mondo, quello della finanza, quello delle azioni, quelle delle valute, eccetera, eccetera. Mi sono detto, ma che roba è?
Certo.
E mi è venuta voglia di scoprire quell'ambito. Fino a quando poi le mie bambine hanno cominciato a crescere e mi sono preso un periodo per occuparmi di loro. Ed è lì che anch'io, come te, ho scoperto Swiss Lachs. Mi sono detto, ma salmoni svizzeri, che roba è? E in quel periodo, appunto, mi hanno chiesto se potevo cominciare a occuparmi di un qualche progetto, perché appunto la mia priorità erano le mie tre bambine.
Sì, bellissimo.
E poi col tempo, dai progetti, mi hanno chiesto se potevo occuparmi delle finanze, del personale, dell'amministrazione, e passo dopo passo oggi ho la fortuna di potermi occupare di tutto.
Certo, di tutto. E poi c'è sempre questa curiosità di base, cioè nel senso che fondamentalmente la domanda che arriva, secondo me, da parte di tutti è: ma perché produrre del salmone allo stallo? Cioè come mai lì? E poi, ancora una volta, tecnicamente si dice è fondamentalmente salmone svizzero, ma concretamente che cosa significa?
Allora, noi siamo gli unici a produrre il salmone nelle Alpi svizzere.
Tac.
Allora, molti, però non tutti, sanno, il salmone è un animale veramente particolare, è un animale migratorio. Il salmone normalmente nasce nelle acque fresche di montagna, uh-huh. Nuota controcorrente, perché al salmone piace nuotare controcorrente,
certo.
E poi quando comincia a crescere sente il bisogno di seguire la corrente, arrivare fino al mare, dove incontra l'acqua salmastra, si adatta. L'acqua salmastra in quel momento ha un anno di vita di circa 250 grammi,
sì.
E poi nel prossimo anno crescerà fino a 5-6 kg,
esatto.
E quando comincerà a produrre le uova sente il bisogno di ritornare dove è nato.
Ok, vedi.
E, appunto, il salmone praticamente vive assolutamente a contatto col mare. Oggi purtroppo sappiamo che nel mare ci sono diversi problemi.
Microplastiche,
mercurio, eccetera, eccetera. E appunto nel 2012-2013, vedendo i documentari della BBC su come gli salmoni vengono allevati nel mare, condizioni non proprio edificanti né per il salmone né per il mare, ci si è detto: ma in Svizzera, con la qualità che abbiamo dell'acqua, con la qualità che abbiamo nel seguire anche gli animali, potremmo fare qualcosa. Ed è nata questa idea folle ancora oggi, se ci pensa. Di costruire uno stabilimento nelle Alpi per allevare il salmone.
E la roba più interessante ancora è che lo stallo di base è diventata super famosa in tutto il mondo, perché poi voi esportate davvero in tutto il mondo il salmone svizzero.
Allora, hai ragione, lo stallo è conosciutissima in Svizzera grazie al salmone,
sì.
E all'estero anche perché abbiamo fatto degli exploit.
Tipo, attenzione,
non ci crederete, ma abbiamo vinto due medaglie d'oro.
Wow, di che tipo? Che medaglie d'oro sono?
Ai campionati del mondo.
Wow.
E alle Olimpiadi. E abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da due squadre di cuochi svizzeri,
sì?
Che ci hanno portati a queste Olimpiadi di cucina, rispettivamente ai mondiali di cucina, e hanno vinto la medaglia d'oro. Non sappiamo se è più per merito dei cuochi o se è più per merito del salmone.
Entrambe
comunque,
le cose.
Comunque le medaglie sono arrivate.
Complimenti davvero. E quindi insomma sono tutti strani percorsi, come diceva Max Pezzali prima.
Assolutamente sì, strani percorsi. e rimaniamo in quel di Lo Stallo. Io pensavo che Lo Stallo fosse famosa anche per la pista di corsa dei cani, ma non solo. Lo Stallo per me è sempre stata la casa della famiglia Stern. E quindi, Alice, tu dove ti trovi? Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutte. Beh, hai detto una cosa molto giusta, anche per me, anch'io sono stata accolta da una famiglia composta da due cani che non erano felicissimi al momento di vedermi. Quando sono arrivata nella stradina, potrete vederlo anche su RSI, sui social, pubblicheremo il video, da dei cavalli che invece mi hanno salutato un pochino meglio, da Sally, un border collie che è meraviglioso, e soprattutto da Giulia Stern. Ciao Giulia. Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, forse di solito noi sentiamo più tuo papà, Alberto Stern, veterinario, lui che riconduciamo anche in questi giorni quando vediamo dei cani, dicono sì, arriva dalla famiglia Stern. Ma ci sei dietro anche tu, che stai studiando veterinaria e vivi questo posto da quanti anni?
Da tutta la mia vita, ormai ci sono nata e cresciuta, fa parte. E sì, di solito si sente di più mio papà, adesso lui oggi lavorava, non poteva esserci, quindi mi ha chiesto se potevo farlo io e quindi sono qui.
Ecco, questa cosa mi piace molto, perché Giulia, quando anche negli scorsi giorni ci siamo sentite, io le dicevo mi hanno nominato voi perché hanno Yogi, hanno Atena, i cani da protezione, e tu ogni volta ti dicevo ho visto Yogi, ho sentito, dici ah sì, tu li conosci tutti questi cani che stanno proteggendo gli animali sull'Alpe.
Quelli che vengono da noi, sì, perché ormai soprattutto quelli che sono nati e cresciuti da noi li conosciamo. Io comunque, quando abbiamo i cuccioli, faccio anche tanto quello che è la, non lo so, la come si dice? Ui.
Come si dice? Vengono molte parole in tedesco, diciamolo. Stai studiando veterinaria a Zurigo.
Sì.
E dicevi, la formazione, quando vengono qua per essere formati, per essere dei cani da gregge, quindi conduzione, il border collie per esempio, Sally che abbiamo qua dietro, oppure quegli altri che vediamo là davanti sono quelli da protezione.
Esatto, sì. E soprattutto noi, allora, che vengono da noi per essere formati ne abbiamo meno, capita, perché comunque anche a livello, perché li alleviamo anche, abbiamo sempre bisogno comunque anche di linee nuove, perché sennò alla fine siamo sempre lì, no? E sì, quindi che vengono da fuori e che informiamo sono meno, però soprattutto quelli che nascono da noi, poi c'è tutto il lavoro di socializzazione e insegnargli anche andare al guinzaglio e tutte queste cose, e tante di queste cose le faccio io, quindi poi li conosco e la maggior parte me li ricordo anche, ormai ne abbiamo tanti, però sì, quindi tanti che sono in zona e che vengono da noi sono, li conosciamo, e quando li rivediamo fa anche sempre piacere.
Con il certo Yogi ti si sono illuminati gli occhi.
Sì, Yogito. Lui è conosciuto in valle, è stato su anche in Barna un paio di stagioni, soprattutto i cacciatori lo conoscono.
Ecco perché lo dici, diciamolo subito.
Perché lui non era così contento del movimento e ormai fa parte, ci sono sempre più parti e ogni tanto nasce un po' un conflitto, bisogna lavorarci, se tutti collaborano alla fine lo si sistema, non è così un problema.
Ecco, Fabri e Lara, quello che volevo dirvi effettivamente è che siamo qua anche perché voi state parlando a San Bernardino di prodotti anche e di gastronomia, e certo, se ci sono anche dei prodotti locali è perché qualcuno, soprattutto sto pensando a chi in questo momento è all'Alpe e ha la fortuna di non essere ancora dovuto scendere, sappiamo che stagione è, può vivere, sono anche appunto, ci sono degli animali che poi ci portano dei prodotti, ma se ci sono tutto questo è perché ci sono anche dei cani che aiutano dei pastori o delle persone che lavorano su, e quindi sono i border collie che abbiamo qua. Se riescono a non farsi predare dal lupo, ieri l'abbiamo sentito anche tanti bambini in Val Calanca, dicendo io l'ho visto proprio davanti a casa, io su all'Alpe l'ho visto, ecco, girano questi animali, anche la lince, perché ci sono questi cani. Quindi qui, forse prima di ridarvi la linea, una cosa curiosa che mi dicevi Giulia, è che adesso si sta anche cambiando un po' la formazione di questi cani, l'idea non è quella di non farli socializzare, penso al maremmano, magari in passato passato si diceva meno contatto con l'uomo, più è selvatico, sì, e meglio è. Adesso invece quando ce li hai qui, sì, sì, devi anche portarli a spasso, mettergli il guinzaglio, capire che devono anche relazionarsi tanto con l'umano.
Sì, assolutamente. Allora, quando tutta la storia della socializzazione ridotta, diciamo, comunque parliamo di generazioni fa, cioè generazioni di cani fa, di anni e anni fa, c'era questo concetto, quest'idea che più socializzavano con le persone, meno facevano bene il loro lavoro. E invece adesso quello che si prova a fare, comunque, o quello che si ha capito, fra virgolette, è che la relazione fra il cane e il gregge, che alla fine è la sua famiglia, e la relazione fra il cane e quello che è la sua persona di riferimento, che può essere il singolo individuo, che può essere la famiglia, il pastore, e non sono in competizione le due cose, sono due relazioni separate, come anche noi con la nostra famiglia e i nostri amici, per dire, abbiamo due relazioni separate, ma non è che una compete con l'altra o interferisce con l'altra, sono due cose diverse, e quindi l'una rende solo più possibile e meglio gestibile l'altra, diciamo così. Quindi è importante socializzarli, noi comunque appunto i cuccioli sempre, anche coi bambini, con persone strane, è molto importante, e che siano anche capaci a farsi, per dire, farsi visitare, che si possano portare bene dal veterinario, che comunque se gli metti il guinzaglio e li porti via dal gregge cambia il contesto e cambia completamente anche il comportamento del cane, perché sono comunque sono animali molto molto intelligenti, e loro quando sono col gregge sono in modalità lavoro, sono in modalità adesso io qua decido, però se io lo prendo al guinzaglio e vado a spasso, per dire, che non è che li portiamo a spasso tutti i giorni, però se è necessario io posso prenderli e posso andare, posso portarli in giro, ed è molto importante non solo per noi ma anche per i cani, perché il giorno che poi è necessario, appunto, per dire, portarli dal veterinario, se loro non lo conoscono, non l'hanno mai visto, non è solo per le persone un po' particolare, perché poi magari loro sono insicuri, ma è anche per il cane brutto, no? Perché lui non lo conosce, lui è insicuro e ha paura poi. Quindi è importante che siano cani comunque gestibili, e lo sono gestibili, sono socializzati, sono
sempre di più, anche perché sappiamo che hanno dato problemi in passato, e quindi bisogna trovare una soluzione. Noi tra l'altro vi ridiamo la linea, sì, con un raggio di sole, ah, e questa è una cosa bella, abbiamo anche appena sentito anche Elvis Papa, a capo, vice capo dei pompieri,
sì, com'è la situazione?
Ci ha detto che sono volati fuori tutti, quindi l'uscita per oggi è andata, sì, non erano tantissimi perché sapevano che oggi sarebbe stato un giorno un po' così, però qua sta arrivando un raggio di sole, e quindi anche l'aggiornamento della Calanca per ora è positivo, e vi aggiorneremo comunque anche noi.
Grazie,
se riceviamo
mille
informazioni.
Qui invece continua a piovere, giusto per dare...
Ma seriamente?
Sì,
ecco,
certo, continua a piovere. Noi però continuiamo con un po' di musica, c'è Alex Warren con Fever Dream, e poi torniamo sempre in diretta da San Bernardino. Sempre in diretta da San Bernardino, lo facciamo raccontandovi un po' di storie di enogastronomia, di ristorazione in generale. E se prima abbiamo sentito anche una storia molto particolare, che è quella di Oscar Pedrioli di Swiss Lux, a questo punto però voglio capire di più di come mi è arrivata qui a San Bernardino anche Evelyn Bear, nel senso che prima ho detto 10 anni che sono qui al Cesaveia, ma sì, tu arrivi dalla Repubblica Dominicana. Raccontami un po' la tua storia.
Allora, studiavo architettura, okay, e mi ero presa un anno sabbatico.
Tac.
Ho detto, vado a lavorare un anno in Svizzera, così risparmi un poco per tornare a casa.
Ma come mai dalla Repubblica Dominicana ti viene in mente la Svizzera e non, che ne so, l'Italia, la Francia, altri posti più conosciuti? La Svizzera è piccolina.
Allora, avevo fatto un piccolo investimento, diciamo.
Ah, ok, conoscevi
quindi
già.
Sì, e quindi ho detto vado in Svizzera, che sinceramente guadagno di più.
A quello giusto.
E per quello sono finita qui. Poi tramite
amici.
Ma qui
subito a San Bernardino?
No, prima sono finita a Chiasso.
Ok.
E poi tramite amici e conoscenze mi hanno portato qui a San Bernardino, che cercavo lavoro.
E poi hai trovato anche qualcos'altro.
E dopo ho fatto famiglia e tutto.
E certo, hai trovato anche l'amore, mettiamola così. E certo, certo.
E per quel motivo sono rimasta qui.
Stessa cosa che ho chiesto prima anche all'amico di Ischia.
Sì.
Da là a qua, cioè cambia parecchio.
Tantissimo.
Cosa ti manca di più, se c'è qualcosa?
Il mare.
Cioè, c'è un mare, fiume,
il caldo, no, non è uguale.
Per niente.
Però sto bene qui.
Ti trovi bene, sì. Stai bene. E con i piatti tipici, perché raccontiamo un attimo quali sono i piatti tipici che arrivano dalla Repubblica Dominicana. Cioè,
no.
la cosa che fate soprattutto, il vostro piatto nazionale, qual è?
Allora, da noi si dice la bandera dominicana, che okay. sarebbe carne, riso e verdure cucinate stile dominicano. Però qui il nostro piatto tipico è lo spezzatino e l'osso buco, che cucina mia mamma, che l'ho portata da Santo Domingo.
Ah, vabbè, meravigliosa.
Quindi
sta
c'è
cosa,
il suo tocco nell'osso buco e non lo spezzatino, che per quello anche piace tanto.
Ah, ma sì, che sì. roba questa, è sì, geniale, mi piace sì, come idea di mettere insieme le due culture alla fine, no?
Sì, alla fine sì, e poi diciamo che abbiamo tutta la famiglia. Cada uno fa qualcosa. Mio suocero prepara la polenta con la sua miscela, mia mamma fa gli spezzatini, cada sì. uno mette un poco del suo.
Ma
e
stupendo.
Quindi è bello quello.
Tra l'altro, in 10 anni che comunque sei proprio qua al Cesaveglia, come hai visto cambiare San Bernardino, o comunque anche quelli che sono i turisti, i fruitori del tuo ristorante, se sono cambiati?
Allora, turismo un poco è cambiato, ci sono, diciamo, è cambiato un poco la clientela e così via, però nel senso San Bernardino trovo che continua a essere più o meno in certe cose uguali, nel senso c'è il momento di tanto, di poco, tutto va relazionato anche al tempo.
Eh beh, per forza.
E quindi penso che negli ultimi 10 anni c'è stato un piccolo cambiamento, ma spero che continuerà a cambiare di più poi con i cambiamenti che continueranno.
Eh beh, certo, cambiamenti su cambiamenti. Peter Wellig all'Hotel Bellevue, quanti ne avete visti di questi cambiamenti? Voi siete da sempre lì, quindi siete vicini di casa sostanzialmente.
Sì, siamo vicini di casa. Diciamo che io sono al Bellevue dal 1984. Quando i miei genitori hanno voluto comprarlo, pensando che avendo altri due fratelli si potevano combinare le cose alla Vizza Bellevue, e poi vabbè, le cose sono andate un po' differenti. Io ho iniziato subito a gestire il Bellevue e da allora in realtà pensavo di andare via ancora qualche anno, ma poi le cose sono cambiate e sono rimasto lì. E quindi in questi 42 anni sì, è cambiato tanto. E nello stesso tempo comunque non così tanto come si pensa al momento, quello che dicevo anche Evelyn, ci sono dei momenti di altissima stagione, dei momenti dove si lavora tantissimo, penso adesso agli ultimi 2 mesi, grazie sicuramente al bel tempo, ma comunque periodi di vacanza, periodi di transito dove c'è molto traffico nord-sud, e noi fortunatamente ne possiamo anche un po' approfittare, perché c'è chi arriva dal nord dalla Germania o addirittura dalla Scandinavia, che o prima o poi deve far tappa, soprattutto quelli che poi vanno in Italia o in Costa Azzurra in vacanza. E quindi quello è rimasto uguale da sempre, devo dire.
C'è un bel passaggio.
C'è un bel passaggio, sì. Ci sono momenti di bassa stagione, adesso piano piano ci avviciniamo alla bassa stagione, e poi ci sono dei momenti dove proprio la stagione non esiste, nel senso che si chiude perché è un momento, penso all'autunno e alla primavera, dove non c'è lavoro, ma non c'è neanche il turista che passa piuttosto che fa vacanza.
Ma io sono sul sito bellevue-sanbernardino.ch e la fotografia è una fotografia d'epoca. Vedo la terrazza che c'è ancora oggi, naturalmente. Oggi è un posteggio, qui si vede questa terrazza con questi ombrelloni. Il Bellevue è sempre stato un po' il primo approdo. Uno arriva a San Bernardino e ci cade dentro, sì, al Bellevue, è vero? Sì, sì. È un po' così, tutti arrivano, il primo caffè lo bevi lì.
Ma diciamo proprio tutti no, perché sennò probabilmente non avremo abbastanza posto.
Quasi tutti.
Diciamo che sicuramente siamo all'inizio e quindi sì, sono i primi che quando arrivano lì ci vedono noi, e poi vabbè, cioè chi entra, chi va avanti, arriva al Cesaveglia, poi più avanti ancora, eccetera. Però sì, siamo messi bene, infatti il nome che è stato dato allora all'albergo è anche un po' in funzione del fatto che sia comunque una discreta vista sul, sul paese, diciamo.
Però un po', diciamo, assomiglia ancora oggi a quella che era la struttura di qualche anno fa, però io nella foto vedo una terrazza in più, è possibile?
Adesso io non vedo qual è la terrazza, ma immagino che sia quella dietro, giusto?
No, questa qui.
Ma c'è la montagna, vede cose, vede cose.
La terrazza lì c'è ancora, sì.
Devo andare a guardare meglio.
Una volta veniva utilizzata di più, non tanto da noi, ma da chi ci ha preceduto. Sinceramente non è molto comoda da gestire, anche perché non è al primo piano e bisogna accedere dalle scale, eccetera. Quindi in questo senso noi non la utilizziamo. Ne abbiamo una che però non si vede dalla strada, sul retro dell'albergo, da una decina d'anni, piuttosto grande, e quella in estate la usiamo parecchio, soprattutto gli ultimi due mesi col bel tempo che c'è stato, l'abbiamo usata tanto.
Peter, posso chiederti una cosa? Io al Ravizza adesso non sono mai entrata in vita mia al Ravizza, però sì. Tu sì, anzi ci sei proprio cresciuto. Sì. Mi hanno detto che ci sono degli affreschi pazzeschi dentro lì.
Sì, allora c'è... Adesso io sinceramente da quando lo stanno ristrutturando non sono più entrato.
Ai tempi com'era?
Perché i sentimenti mi toccano sempre ancora e quindi ecco. Però dietro, la parte dietro, c'era una sala grande di più di 100 metri quadri e lì c'era tutto il soffitto, era tutto con degli affreschi.
Ed sì. È vero che lì hanno soggiornato persone importantissime a livello mondiale.
Sì, ma infatti proprio in quella sala lì, sul versante est, una parete intera, c'era disegnato Cavour. Conte Benso Camillo di Cavour, che soggiornò al Ravizza 1800 vabbè. E ecco, sì, poi vabbè, sono passati sicuramente tantissimi personaggi prima di quando eravamo noi e anche durante quei periodi lì, sì.
So che Fabrizio Casati vuole arrivare al punto più importante, che è la trilogia di questi Cordon Bleu. Però ci arriviamo piano piano alla trilogia, perché si diceva una lunga storia per entrambi naturalmente di ristorazione in quel di San Bernardino, una lunga storia che ha visto anche dei cambiamenti. Cambiamenti occorrono perché bisogna stare al passo con i tempi. La tradizione, l'osso buco, la polenta, quello che è locale, ma come si fa a rimanere, cioè, sulla cresta dell'onda? Bisogna proporre anche qualcosa di diverso quando si ha un ristorante a San Bernardino.
Ma io penso più che un ristorante a San Bernardino, in generale un ristorante, bisogna avere, diciamo, un'offerta di base, che io dico sempre, quell'offerta lì bisogna poterla proporre tutto il periodo, tutto l'anno e soprattutto sempre con una buona qualità, eccetera. In questo senso io sono piuttosto, io di formazione di base sono cuoco, piuttosto tradizionale e quindi mantengo dei piatti e cerco sempre che quelli lì devono essere sempre uguali da sempre, da quando li proponiamo.
Tradizione pura.
Ci sono dei piatti, penso adesso il Cordon Bleu è uno dei nostri cavalli di battaglia.
Tra l'altro da oggi lo dico, finalmente parte la rassegna del Cordon Bleu.
Esatto, i prossimi tre giorni, sì, di solito per esperienza ne facciamo tanti.
Una marea.
Tre giorni, sì. Però bisogna anche essere un po' un attimino cambiare. Infatti noi cerchiamo durante l'anno a periodi a dare delle nuove proposte, delle nuove offerte. Per esempio questo dei Cordon Bleu, ma poi in primavera per esempio niente di chissà cosa, ma facciamo la rassegna degli asparagi.
Adesso... Quindi anche i vegetariani saranno accontentati, perché non pensiamo solo a chi ama la carne.
Sì. Asparagi con la carne, asparagi con il pesce.
Dai!
Diciamo che adesso poi partiremo con la stagione della selvaggina fra un paio di settimane, Ale. Che non va tanto bene per i vegetariani, ma che comunque, per esempio, con i contorni della stessa, dove ci sono, non so, gli spezzoli, i cavolo rossi, le castagne, le mele, eccetera, sono sicuramente anche interessanti per i vegetariani. I vegetariani, diciamo che da molto tempo sono in aumento, credo che si può dire senza problema, anzi mi ricordo i primi anni non venivano così tanti, poi sono arrivati anche i vegani
e quindi iniziano a chiederti anche delle cose. Voi avete delle proposte anche
per i vegetariani? Siamo messi abbastanza
vegani
bene,
più difficile.
Per i vegani siamo un po' meno bravi.
Voi,
diciamo,
Evelyn?
Pure
ancora meno,
ancora
con
zero, non possono entrare
poche cose,
cioè, fuori da
minestrone,
no.
Proprio siamo tanto sulla carne,
sì.
La polenta già viene mantecata col burro dell'Alpe,
quindi sarebbe impossibile, dici te, certo, capito,
o,
capito.
Se dicono già un poco prima, uno riesce a organizzarsi su alcune cose, come è già successo, ma se no abbiamo pochi piatti
per
i vegani, sinceramente.
Eh beh, ci sta, nel senso che qui in montagna avete quella tradizione.
È una scelta.
Ai tempi non funzionava così dappertutto, certo. Questo lo capiamo. Insomma, abbiamo un po' vissuto le storie dei nostri, tra poco torniamo a raccontarne altre, perché poi anche per quanto riguarda Oscar ci sono un po' di novità in atto. Cioè non c'è solo lo stallo, possiamo già iniziare un po' a dirla sta cosa?
Assolutamente sì, come ho detto prima, noi abbiamo riportato il salmone al sud delle Alpi,
sì, adesso
lo stiamo riportando al nord delle Alpi, perché è da un anno e più che abbiamo ripreso uno stabilimento a Hirschfeld,
okay.
Dove abbiamo anche messo uno shop, quindi chi è in transito
o
dal Gottardo
da là, certo.
Prende l'uscita a Hirschfeld, trova il nostro spaccio,
sì.
È un piccolo scialettino. E lì appunto stiamo facendo un progetto molto impegnativo per portare il nostro salmone anche a nord delle Alpi.
Chiudo prima di mandare il prossimo brano, che tra l'altro è un George Michael con Too Funky, davvero di qualità, dicendo che laddove c'era il Lucio Perca arriva il salmone. Poi vi spieghiamo meglio, vai.
Bravo.
Bravi! Bravo George Michael, ma bravi soprattutto i nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta per essere qui con noi. Oscar Pedrioli, Swiss Lux, dicevamo, non solo, non più, almeno in questo momento, nel sud della Svizzera, ma si sposta anche ad Hirschfeld. La cosa che dicevamo prima, laddove c'era un Lucio Perca, arriva il salmone. Spieghiamola un po' meglio questa cosa qua.
Sì, molto, molto volentieri. Allora, appunto, quello che noi facciamo... l'acquacultura su terra è molto importante anche a livello veramente di sviluppi dell'alimentazione. Sappiamo che i mari hanno dei problemi, sappiamo che anche a livello di risorse globali l'alimentazione è una tematica, e la produzione di proteine in maniera efficiente è molto importante.
Sì.
E noi con il nostro allevamento siamo pionieri in questo, quindi se sappiamo che la pesca nel mare o l'acquacoltura nel mare, la produzione di pesce nel mare è problematica, noi Swiss Lux è una risposta a questo. Noi siamo l'allevamento di salmoni più sostenibile al mondo, e questo è importante, perché fare scuola con questo vuol dire aiutare l'ambiente da una parte, ma anche aiutare la produzione di proteine fatte in maniera sostenibile
dall'altra, certo.
In più i nostri salmoni, così come li alleviamo noi, sono i più puri e i più freschi, quindi diamo a chi vuole alimentarsi bene in maniera sana un prodotto fantastico.
Sì.
E adesso a Hirschfeld abbiamo la possibilità di portare le nostre conoscenze. Il nostro impianto di Lo Stallo è un impianto pioniere, è stato il quarto al mondo costruito ed è l'unico ancora in funzione, perché è molto complicato riuscire a far funzionare un allevamento di questo tipo.
Immagino, poi lo vedete all'autostrada, insomma,
sì, vede come. È un piacere essere lì, perché appunto molte persone ci scoprono. Abbiamo il nostro spazio, che è aperto dal lunedì alla domenica, e chi si ferma lì scopre una realtà unica al mondo. E adesso vogliamo portare le nostre conoscenze nella ristrutturazione di questo impianto di Hirschfeld, così da riuscire a diventare anche più efficienti e invogliare anche altri, o anche noi, perché ci si chiede regolarmente, riceviamo regolarmente richieste di riprodurre il nostro impianto anche all'estero. E però prima vogliamo veramente implementare queste tecniche, riuscire a produrre qualcosa di veramente efficiente, e questo succede ad Hirschfeld.
Tra l'altro uno si dice, è un po' come le stalle, ok, tolgo la mucca, metto il cavallo, sì, bisogna mettere un po' a posto le cose, però fondamentalmente quello è. Da quello che ho capito, mi hai detto già da un annetto che ci si lavora, forse con Lucio Perca e il salmone qualcosa cambia.
Eh sì, allora, per chi non conosce la materia, sono due pesci, sono tutti e due nell'acqua.
Certo, quindi...
se li guardiamo un po' da vicino, ci rendiamo conto che il Lucio Perca, per essere allevato in maniera efficiente, ha bisogno circa di un 22 gradi di temperatura dell'acqua. Per contro il salmone non gradisce molto l'acqua superiore ai 13 gradi. Quindi già da questo lato l'impianto cambia in maniera importante. E poi ci sono altre caratteristiche dell'animale, ad esempio il Lucio Perca è un pesce piuttosto passivo, che non vuole troppa luce. Cresce fino a 1,5 kg. Okay. Per contro il salmone sappiamo che è un animale molto attivo, quindi anche a livello di ossigeno o di altri parametri ha bisogno di essere seguito in maniera molto diversa. E poi, come sappiamo, i salmoni vivono sia nell'acqua dolce che acqua salata.
Certo, sì.
Quindi anche questo
si
va ripiegato.
E
in più il salmone cresce fino a 5-6 kg, quindi certo. Tra 1,5 kg e 5-6 kg c'è una bella differenza.
Cioè, uno fai meno o allarghi le vasche, insomma, questo è un pochettino l'idea. Però vedi com'è interessante questa cosa. Già a me fa volare tantissimo il fatto che ci sia stato Lucio Perca ad Hirschfeld, cioè come quando pensi al salmone di Lo Stallo, Lara.
Cioè, tu riesca alle 10:23, dopo aver fatto colazione, a già
e
volare.
La ieri sera.
No, dopo la trilogia.
Senti, io mi vedo già tipo il Gravad Lax, mi vedo già il salmone affumicato, quello proprio
no,
da
parole.
Paura.
No, ma io dobbiamo contenerlo.
Stamattina a colazione non c'era il salmone, sono rimasto male.
Certo.
Va bene.
Ascolta, sì. Ti fa niente se andiamo un attimo, torniamo allo stallo. Senza mangiare, soltanto perché so che c'è collegata ancora Alice Pedrazzini, ma prima di collegarci con lei vorrei ricordare che domani, sabato 29 agosto, allo stallo ci sarà un mercatino organizzato in piazza in paese allo stallo, con un pranzo, insomma una giornata di festa, e questo è organizzato dall'associazione Un Sorriso per l'Ova, quindi una manifestazione tra le tante manifestazioni in quel di lo stallo.
Certo, poi dopo finite, fatto il passaggiatino lì allo stallo, venite qui
su.
Anche perché qui ci sarà il mercato con un sacco di cose preziose, belle, buone da scoprire, localissime, proprio sul fiume qui dietro di noi dove ci trovate in questo momento. Ci sarà anche Oscar Pedrioli con il suo salmone, e poi come detto la sera continueremo la festa per salutare l'estate. Tra l'altro domani sarà bellissimo il tempo, quindi andiamo tranquilli. Concerto di Julie Meletta, Andrea Bignasca che sta arrivando dal suo tour mondiale,
prima dei concerti DJ set con sì. Rauseo Casa.
Sì, livelli altissimi, cioè. Mezz'ora di paura proprio vera, pura. Allora, detto questo, andiamo dall'Alice. Alice Pedrazzini.
Buongiorno, rieccoci qua. Allora, mentre voi stavate parlando, non so se l'avete sentito, dicevo, oddio, no, mi morde. Allora, sono qua in mezzo alle capre con un pastore dell'Anatolia che sto accarezzando, capra a un certo punto ha iniziato a mordicchiarmi la giacca e io continuo a guardare Giulia Stern per capire cosa succede, perché Giulia, allora, tu sei nata e cresciuta... Eh no, no, ma davvero, ieri erano i bambini dolcissimi, qua sono degli animali dolcissimi.
Facciamoci due domande.
Sono io il problema.
Forse,
il problema.
Ma non l'ho detto io, l'ha detto Belloni.
Mi sono fatta una domanda, ho dato la risposta. Però tutto questo per dirvi che per davvero, quando tu sei con delle persone come Giulia Stern, che è figlia di due veterinari, sta studiando a sua volta questo bellissimo mestiere, sei nata e ti guardo, sei nata e cresciuta qui in mezzo a questi animali, mi hai portato su un pascolo, io non capisco tante cose, tu me le spieghi. Allora, siamo arrivate, la prima cosa che è successa mi hai già detto, allora arriveranno i cani, ti correranno incontro, abbaieranno, stai tranquilla, capirà. Cioè, cosa è successo? Mi hai spiegato anche il perché questo cane si metteva sempre tra me e la pecora. Io dicevo, che carino, viene qua, no, è la capra, scusa. E tu dicevi, no.
Cioè sì, da un lato vuole anche venire a farsi coccolare, chiaramente lui è un gran coccolone, però è anche sempre, controlla la situazione e lascia succedere tutto ai termini suoi, quindi tu hai il permesso di accarezzare le capre, ma quando lui decide che è abbastanza si infila lentamente fra te e la capra e ti dà ogni tanto, proprio adesso con te non l'ha fatto, però io l'ho già visto, ogni tanto io qua amici eccetera eccetera che vengono e ogni tanto si gira un po' e con un leggero colpo di culo, scusate se lo dico così, però ti spinge via e ti dice adesso accarezzi me, la capra adesso la lasci, e lo fa in modo molto delicato, però a modo suo, è il suo modo di regolare la situazione, comunque di decidere a termini suoi chi, come, cosa, quanto eccetera eccetera.
E diciamo che è il doppio di una qualsiasi capra, quindi quel movimento di bacino, chiamiamolo anche in un altro modo, diciamo, siamo selvatici qua, sono qua in mezzo a questo pascolo, che tra l'altro tu mi dicevi, io avrei voluto portarti su un pascolo più bello, siamo qua da parte della strada, perché è una stagione
un po' così, anche con i pascoli ormai ci dobbiamo un po' accontentare di dove abbiamo l'erba, dove li possiamo far pascolare. Noi di solito comunque preferiamo dei pascoli.
Aspetta, diciamo cosa sta succedendo, si sta infilando sotto le mie gambe, perché? Sì. Io sono a cavallo del cane, perché?
No, lui è fatto così, gli piace veramente, lui è una stella con le persone, quando lavora poi ci mette
con
del suo comunque. Cioè, penso che se arrivi da solo, può anche far paura, so che se non lo si conosce.
Inizialmente però... mi ha fatto paura, ma adesso è dolcissimo, cioè davvero sì. Sono a cavallo del cane, cioè è giusto, io vorrei che voi, chi ascolta, capisse che...
Faccio un video, ti prego.
Si è infilato sotto
lo stesso che
giacca,
prima
l'ha mangiato
partito.
Le capre.
Ha fatto lo sprint.
Voi ridete, intanto qua sta succedendo cose, per esempio, sono partiti da un momento all'altro, tu adesso mi dicevi anche, sono arrivati, a un certo punto ho visto tu e i due cani che avete smesso di parlare con me, e loro sono partiti. Io non capivo cosa succedeva, voi avete capito?
C'è stato un movimento sulla strada che passa dietro il pascolo nel bosco. E allora io ho sentito delle voci, loro sicuramente hanno sentito anche i cani e sono partiti abbaiando, sono rimasti là per un po', hanno controllato e poi sono tornati. E quello che ti dicevo anche prima, che si vedeva molto, molto bello anche, è che finché queste persone con i loro cani si muovevano nella direzione del gregge, i cani hanno abbaiato e sono andati alla rete e si sono anche fatti un po' grossi, e come le persone sono state in direzione, come sono passate, si sono mosse in direzione via dal gregge, loro semplicemente sono tornati da noi, le hanno tenute d'occhio, sollevavano intanto le orecchie, guardavano, le seguivano con gli occhi, però la risposta è cambiata significativamente, perché per loro era qualcosa che adesso si allontanava, quello che era una possibile adesso non voglio chiamarla minaccia, però una possibile disturbo per il gregge adesso se ne stava andando, e dunque era ok, lo tenevano d'occhio in caso che. Però era il loro comportamento, poi cambia subito. Loro comunque leggono molto bene le situazioni e il loro comportamento alla fine riflette tanto il comportamento di chi gli sta davanti. Ed è veramente così che, a dipendenza di come ci si comporta, il cane reagisce.
E quindi tu dici anche hanno questa modalità di lavoro e modalità di cani peluche, come in questo momento che è qua, gli si può toccare le orecchie e altro, ma lo puoi fare tu. Noi, se io non fossi con te in questo momento, non sarebbero così. Io dovrei stare ferma, rispettare, fare un passo indietro.
Ecco. Sì, esatto. Anzi, nel migliore dei casi cambieresti anche direzione, cammineresti via dal gregge. E è importante che se il cane ti segnala ok, qui appunto dove tiro la linea, preferirei che da qua non passi, che si rispetta questa segnalazione, che non si prova a spingere e a continuare. Ad esempio, se le pecore sono sul sentiero o le capre sono sul sentiero, adesso sto pensando a una situazione di Alpi ad esempio, e il cane ti dice ok, questo sentiero adesso, loro non sanno dove passano i sentieri, per loro lì tu stai passando, vuoi passare nel loro gregge, non hanno la concezione di dove è il sentiero demarcato, e dunque la cosa migliore è o si gira e si trova un altro sentiero, o se il terreno lo permette si aggira il gregge. Chiaramente non è comodissimo, però ormai, come detto, gli animali fanno parte, vivono nelle montagne, c'è un motivo, se i nostri Alpi e i nostri pascoli alpini, come anche i pascoli in pianura, sono ben curati e sani e come sono, è anche grazie alle greggi e alle mandre che li pascolano. E bisogna rispettarlo, chiaramente.
Lara, tra l'altro, tu spesso parli di questi temi nei tuoi programmi, ed è vero che questo, anche in luoghi come questi in cui ci troviamo, la regione del Moesano, si vuole andare anche verso il turismo. Abbiamo delle zone escursionistiche bellissime, di cui parleremo anche sabato mattina. Il sentiero alpino della Calanca, l'ho appena fatto, è meraviglioso. È chiaro che alcune zone, tra turismo e anche penso ai cacciatori e vita all'Alpe, e c'è una frequentazione, diciamo, non per forza si va via così liscia.
Ce l'hai con me, Alice?
Certo.
Ah, sì, assolutamente sì. Io voglio ringraziare te, naturalmente, e Giulia, e naturalmente per questo momento di rudimenti di etologia che abbiamo ascoltato con piacere.
Sì, ma anche per quel momento
non andare in quella direzione. È difficile contenere.
Sul fortuna drago con Atreyu che andava sul cane, una roba così.
È difficile essere qui ed essere nei miei panni qui oggi, io ve lo dico. Ufficialmente, perché siete una banda di ragazzacci, dico solo questo. Allora, sì. E dico
però,
anche un'altra cosa.
Prima di chiudere.
No, aspetta, aspetta, Alice, aspetta.
Vai.
Allora, a Giulia, grazie. Soprattutto il mio grazie va ad Alberto e tua mamma, perché
ti hanno
veramente creata alla perfezione. E insomma, è bellissimo ascoltare come sei diventata anche tu esperta di cani da protezione. È davvero bellissimo. Alice, invece a te dico, Alberto ha anche dei cavalli, quindi se vuoi andare sugli equini, dopo ti puoi collegare anche con i cavalli di Alberto Stern. Noi abbiamo messo la canzone giusta.
Battito
animale.
Tra poco torniamo.
Battito animale di Raffa adesso.
Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
e forse non basta.
Ti confesso d'avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo.
qui da Piazza Brocco, dove ha ricominciato a piovere, diciamolo, a San Bernardino. Prima è arrivato un po' di sole, adesso invece la situazione è un po' quella lì. Non tanto come ci si aspettava, però sta piovendo. Abbiamo raccontato un po' le storie di ristorazione, storie di vita dei nostri ospiti, ma vorrei anche entrare in un momento di discussione tra tutti voi, una sorta di piccola tavola rotonda, tra l'altro c'è praticamente ogni sera un discorso di questo tipo. Però San Bernardino sta cambiando, l'abbiamo detto anche ieri, ne abbiamo discusso con i promotori, chi pro, chi contro, insomma. Voi invece come la vedete questa cosa? Nel senso che comunque stiamo parlando anche di nuovi ristoranti, nuove situazioni. Dietro di noi c'è una, mi pare, un'enoteca nuova, là davanti c'è un bar con annesso mercato che racconta un pochettino quello che è il territorio, grazie ai vari prodotti, che verrà colonizzato tra poco da Oscar, perché andrà a vedere di piazzare lì anche il suo salmone. Ci sono tante novità. Come la vivete questa cosa? Che tipo di rapporto, Evelyn, avete con tutto quello che potrebbe, che sta diventando comunque San Bernardino, che da un certo punto di vista sta richiamando veramente molta attenzione a sé?
Noi stiamo cercando di seguire il passo, diciamo, perché non è evidente, ma veniamo da anni precedenti dove comunque siamo sempre stati qui, anche in momenti in cui non c'era lavoro e tutto, siamo come l'Hotel Bellevue, siamo stati persistenti, diciamo.
Sì.
E questi cambiamenti ce li meritiamo tutti, perché nel
quindi
senso,
contenta, tu sei contenta di quello che sta succedendo?
Su tante cose sono contenta, sì, perché bisogna essere positivi alle novità, alla fine ben fatte, che le cose devono essere ben fatte, però siamo positivi.
Ma siete pronti a cambiare anche magari, che ne so, qualcosa del vostro menu a questo punto?
No, quello no, cioè, sinceramente.
Se arriva qualcuno dall'estero che vuole, che ne so,
no,
il bash, glielo diamo, no?
Come ha detto prima il Peter, sì, noi anche abbiamo il nostro lemma, la nostra cucina è nostrana e di qualità.
Certo,
quindi vogliamo
rimanere,
continuare con i nostri prodotti, che sono il nostro punto forte. Facciamo alcune cene o serate a tema, che facciamo e puntiamo anche tanto sui nostri aperitivi, però i nostri prodotti e la nostra cucina rimarrà quella che
quella deve rimanere, sì. Anzi, gliela facciamo conoscere anche a chi arriva da
che
fuori,
molti
insomma,
arrivano
quello diceva
e l'apprezzano,
Peter. Ovvio,
sì,
ovvio.
Sì.
Queste novità, Peter, come le viviamo?
Ma io le vivo benissimo. Francamente, San Bernardino, come ha detto Evelyn, merita tanto e merita che possa ripartire e crescere, e magari crescere bene, con qualità, ma crescere, perché purtroppo gli ultimi 10-15 anni sono stati duri per tutti noi.
Certo.
Gli impianti sicuramente hanno contribuito in maniera importante per quel che riguarda perlomeno l'inverno. Invece adesso bisogna essere riconoscenti all'imprenditore che ha risistemato il paese, lo sta risistemando. Tutti gli stabili qua lungo la strada che attraversa il paese meritavano di essere rimessi a posto, è stato fatto, cosa che secondo me non so chi d'altro l'avrebbe fatto. Quindi in questo senso
una
veramente
visione,
chapeau a chi l'ha fatto. Gli ampliamenti, che penso in modo particolare ai bagni, che sono preventivati o pensati per i prossimi anni, sono convinto sono quelli che daranno la svolta al turismo a San Bernardino. Sarà importante poter usufruire in bassa stagione, ma naturalmente anche il resto dell'anno, di questi bagni. E io spero che questo possa portare ad aumentare anche la popolazione del paese, perché un paese è vivo se ha anche gente del posto, gente che vive qua, e che possa poi portare anche ad aprire ulteriori servizi, ulteriori strutture che tornano a vantaggio del turista, ma che dovrebbero
anche
servire anche a noi in particolare.
Certo.
Non da ultimo, credo che la scuola, ieri il segretario comunale, l'ho sentito, parlava, sarebbe bello poter riportare la scuola a San Bernardino. Io ho fatto la prima elementare a San Bernardino, l'asilo no, perché non ci volevo andare, ma anche perché non c'era.
Non c'era.
Mia moglie dice, sì, si vede che non hai fatto l'asilo ogni tanto. Comunque niente, sarebbe, io spero, sono convinto che tutto questo cambiamento
possa
portare
qualcosa di super positivo
per tutti.
Beh, per voi sicuramente, altri passaggi in più sui Slacks, Oscar?
Assolutamente, abbiamo anche una bellissima collaborazione con San Bernardino, anche con l'ente turistico.
Sì.
C'è la San Bernardino Kart. E chi è qui in vacanza la può avere, e rimandano anche a noi, e abbiamo molti che da San Bernardino poi passano a trovarci,
vengono
per
a fare visite,
scoprire
a comprare, certo, certo.
Il nostro salmone, la sua qualità, la sua salute. E avevamo coniato un po' di tempo fa uno slogan in dialetto: alle bon è il salmon di Grison, e chi lo capisce viene a trovarci e trova qualcosa di super sano e super fresco.
Giusto.
Ma Fabri, a me non è andata la San Bernardino card a te?
No, non ancora, però
adesso
andiamo,
sai cosa
abbiamo
faccio?
Per un paio di giorni.
No, ma ascolta, adesso io vado. Adesso
vai?
Io vi abbandono, vi saluto. Poi torno,
Sì.
Attraverso la strada e vado a capire, uno, perché non abbiamo ricevuto la San Bernardino card.
Sì, vai, corri, io sono curioso, perché lo facciamo adesso, in diretta. Voglio vederti. Piove ancora, tra l'altro, tu che sei lì fuori.
No, no, in questo momento
una signora
è
senza
asciutto,
ombrello. Sì.
È perfetto, attraverso la strada, prima di andare all'ufficio del turismo e capire come mai non abbiamo la San Bernardino card, io vedo...
Vai.
Enoteca
sta già ridendo, guardalo, c'è un tipo fuori,
spazio 28, scusami, ma quando il mio occhio vede Enoteca non riesce a non fermarsi.
Sì,
buongiorno.
Sono comunque le 10 del mattino.
In realtà è una mostra d'arte, di solito è Enoteca, in questo periodo abbiamo organizzato una mostra d'arte antiquariato.
Ma posso vedere?
Prego.
Permesso.
Di chi? Spiega.
Aspetta, allora, una mostra cavalli, lì vedo dei trottatori. Vedo tema animale.
Montagna, ma quadri dipinti del periodo 800, 900 e qualche contemporaneo.
Ma aspetta, si mostra d'arte dal 25 luglio al 24 settembre, quindi c'è ancora tempo.
Sì, c'è ancora...
Tu sei il signor Nicola?
Esatto, sono io.
Quanto sei alto?
1,92.
Ah, signor Nicola, ma ammazza, posso entrare?
Prego, in collaborazione con la Loggia Antichità di Lugano. Guardi.
No, ma dammi del
cosa
tu, non
facendo?
Mi dire guardi, okay. Aspetta, dobbiamo spostarci un po' fuori perché secondo me dentro non prende tanto bene.
Si sente bene, libera.
Vedo anche dei prodotti al propolis e dei funghi porcini, non riesco bene a capire
allora.
Come l'ha impostata la mostra d'arte con i funghi porcini e il propolis.
I proprietari hanno dello spazio, lo usano come ogni tanto fare dei vernissaggi o se no come enoteca e prodotti locali. Visto il periodo, noi l'abbiamo affittato questo spazio per un paio di mesi per organizzare una mostra appunto d'arte antiquariato.
Perfetto, adesso è molto più chiaro. Allora facciamo così, rimani aperto tutto il giorno?
Sì, no, adesso stamattina, visto un po' le prese anche il tempo, insomma, di base domani, oggi perché stavo aspettando dei clienti ho aperto, se no sabato e domenica rimane aperto tutto il giorno.
Ah, quindi abbiamo ancora due giorni, due giorni per guardare
libera.
Tutto
Lara.
E per scegliere il quadro da portare in redazione.
Sì, giusto, brava.
Ciao Fabri.
Ciao Lara, fai una bella cosa, saluta il signor Nicola, vai avanti.
Vado.
In diretta. Vai, no, vai adesso dritta.
Vado. Ciao Nicola, ciao, ci vediamo domani.
Là di fianco c'è l'ente del turismo, vai dritta e dici,
corro,
dov'è la mia San Bernardino card?
Adesso entro, sperando che prenda.
Si prende bene.
Si sente bene sempre.
Si prende bene, vai. Ecco. Dov'è la mia San Bernardino card?
Salve, buongiorno. Volevo chiedervi, ma dov'è la mia San Bernardino card? Perché tutti hanno la San Bernardino card, ma Casati ed io non l'abbiamo ricevuta.
Brutto gesto.
Quindi? Sta arrivando la San Bernardino
allora,
card, te la porto
allora.
Fabri.
Grande, grazie ancora, grazie ovviamente anche all'ente del turismo, Cristian Vigne, che abbiamo salutato e sentito, che è comunque un po' un angelo custode, sempre con noi. Andiamo con un po' di musica, c'è Safe con Bresh, con Parlare d'amore, perché poi tra un po' avremo anche un cambio della guardia qui in diretta.
Che bella la sua bocca la mattina, anche se tiene un altro per la mano. L'ho vista camminare sopra il sole, perché non mi voleva parlar d'amore, perché non mi parlare d'amore.
Cento canzoni che parlano sempre d'amore, che è un carrozzone, una festa, una storia.
grazie mille, ci siamo, siamo in diretta, torniamo e per salutarci fondamentalmente, adesso ci siamo davvero, ci salutiamo ma iniziamo a dire che Lara Montagna ce l'ha fatta.
Beh, intanto ho una guest card San Bernardino che vale per tutti noi cinque, quindi ce ne dobbiamo, cioè, ci dobbiamo accontentare di una.
Ci dividiamo le cose.
Una carta, ma sì, va bene, San Bernardino, Mesolcina e Calanca.
Fatta.
Questa siamo bene, siamo la tranquilli. Mettiamo via, a totalmente, posto, sì. Tra pochissimo.
Sai che mettiamo anche via Alice Pedrazzini?
Cosa, con la carta?
Alice, sì.
Ah, la vuoi salutare?
Sì, l'idea è quella lì. Alice, dici tutto.
Sono viva e sono sempre dallo stallo. Tra l'altro un angolo di cielo è blu e quindi qua sta arrivando il bel tempo.
Sì.
Vi salutiamo con Giulia Stern con un'informazione molto importante per chiunque ascolta. Sono arrivati dei messaggi, giustamente volevamo dirvelo. C'è una mappa interattiva se siete delle persone che amano la montagna e non sanno come incontrare, come comportarsi con questi cani da protezione delle greggi, e soprattutto è molto interessante perché si vede sulla mappa dove sono.
Esatto, è una mappa interattiva, si trova sul sito internet Herdenschutz Schweiz in tedesco, oppure scrivendo protezione delle greggi, se non sbaglio, sì, esce anche quella in italiano. E, esatto, e c'è questa mappa interattiva della Svizzera e sono demarcati gli alpeggi protetti da cani, e cliccando sull'area dell'alpeggio, sono delle aree colorate, se non sbaglio arancioni, cliccando esce una casella di informazioni e di solito sta quanti cani, non sempre chiaramente il numero di cani, quella non sempre,
neanche, non per forza, però, il nome, ma esatto, la cosa più importante è il contatto.
Bene. Esatto, e sta sempre un numero di telefono e un nome di una persona di riferimento. Questo numero di telefono può essere del gestore dell'alpe o del pastore direttamente, dipende un po', a volte ne stanno due, a volte ne stanno tre, è un po', quello è un po' variabile.
E però vale, sì, esatto, perché se noi scegliamo un percorso, vediamo che lì ci sono, facciamo un chiamo, capiamo come comportarci, sì, che giro, sì, fare, esatto. L'ho trovato interessantissimo, ve lo segnaliamo.
Grazie.
Anche per voi, anche perché qui il lupo, anche qui che siamo accanto alla strada, siamo qua allo stallo, sì, c'è, gira, e addirittura qua abbiamo due cani. Io non pensavo che addirittura qua dovesse chiudere tutto e avere due cani, quindi immaginiamoci lassù dove è ancora più selvatica.
Grazie mille. Grazie Alice, grazie Giulia. Grazie davvero, grazie anche ai nostri ospiti. Evelyn Bear, grazie mille, buon lavoro.
Grazie.
Saluto tutta la famiglia, stessa cosa vale chiaramente anche per Peter Wellig e per il suo Bellevue, grazie ancora.
Grazie a voi.
E come detto, un grande saluto anche a Oscar Predrioli, che ritroveremo anche domani.
Grazie.
Quindi ritorni allo stallo.
Ritorno allo stallo e vi aspetto, passate a trovarci.
Super volentieri, grazie mille. Tra pochissimo intervengono anche il nostro Rauseo con il Belloni. Noi siamo tranquilli.
E noi torniamo questo pomeriggio.
Sì, sì, con calma. Adesso
nel frattempo leggo
loro
che abbiamo il 10% sul Parco Avventura.
Sì, musica
non
si
male,
cambia, ciao.
Male.
Ciao, te vai al Parco Avventura, ti mando io.
Sì,
te.
Sì,
it's been a hard. Sleeping like a log, but when I get home to you, I find